weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Ever Orman e Maria Serena Tuglio e in console Roberto Colangeli che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro per il centro Italia, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ovviamente non vi dico ancora il nome del paese, ma andremo in Umbria e quindi lasciamo un po' più di tempo di organizzazione. Parleremo di un avvenimento importante che caratterizzerà la cittadina che scopriremo tra poco e che sarà in particolare vissuto domenica 18 ottobre, quindi avranno possibilità sia i nostri ascoltatori di oggi sia coloro che ci ascoltano in replica domenica mattina alle 9, quindi domenica 11 ottobre, di organizzarsi bene e spiegheremo naturalmente anche come arrivare. E peraltro, come mia abitudine, inizio con alcuni dati riguardanti in questo caso alcuni beati ricordati nella giornata del 9 ottobre e che in questo caso potrebbe quasi diventare anche un ulteriore suggerimento di escursione, perché il luogo che ci porta a parlare di questi beati leccetani è un luogo di grande suggestione, bellissimo, a pochi chilometri dalla città di Siena in Toscana. Infatti parliamo dell'eremo di Lecceto, a cui appunto si collega la memoria dei beati leccetani, come dicevamo, a pochi chilometri da Siena, nel bellissimo panorama delle colline toscane. Ancora oggi, per chi se lo trova improvvisamente davanti, nascosto nel bosco fitto di lecci, da qui il nome, percorrendo una strada di terra battuta, rimane un luogo di fiaba e di mistero, di misticismo e di incanto. Lecceto è un simbolo tra i più significativi ed efficaci della spiritualità agostiniana lungo i secoli, reso oggi vivo dalla presenza permanente di una comunità di monache agostiniane di vita contemplativa. Come ogni fondazione avvolta nel mistero, quando storia e leggenda si confondono, l'origine dell'eremo di Lecceto affonda le sue radici molto al di là nei secoli. Divenuto convento agostiniano intorno al 1244, nel 1387 dà inizio al movimento di riforma all'interno dell'ordine. La riforma leccetana mette in evidenza la dimensione contemplativa e ascetica dell'ordine, insidiata nei secoli XIV e XV da risvolti negativi come secolarismo e mondanità che penetrano nella comunità agostiniana nel tentativo di aprirsi alla cultura e alla sensibilità nuova dell'umanesimo e del Rinascimento. Così numerosi frati da varie parti d'Italia e d'Europa chiedono di andare a vivere a Lecceto. Santa Caterina da Siena trova lì il suo confessore e da lì chiama i frati da inviare a Roma per aiutare il Papa nel tentativo di riformare la Chiesa. San Bernardino da Siena frequenta abitualmente l'eremo. A poche centinaia di metri, proprio dall'eremo, dove i frati vivono in comunità dedicandosi alla preghiera e alla meditazione, al lavoro, allo studio e alla predicazione, ci sono grotte scavate nel tufo nelle quali chi lo desidera può trascorrere giorni di deserto e di raccoglimento assoluto, portando con sé solamente un poco di pane e di sale per cibo, soli con se stessi, con la natura e con Dio. In un grande quadro che si conserva nell'eremo è dipinto l'albero genealogico della santità fiorita a Lecceto. Vi appaiono 25 nominativi. Questo incantesimo finisce nel 1808, quando le leggi napoleoniche sopprimono la comunità religiosa e confiscano il convento. L'eremo passa così nel 1816 in proprietà alla diocesi di Siena. Quando non è utilizzato d'estate dai seminaristi in vacanza, rimane luogo di rovi e di serpi. Fino al 1972, quando un piccolo gruppo di coraggiose suore agostiniane provenienti da Siena, sfidando le difficoltà e l'abbandono di due secoli, ridanno a Lecceto l'incanto perduto. E questi sono dati appunto riguardanti il luogo, l'eremo di Lecceto, in cui luogo che chiaramente si rifà alla memoria dei beati leccetani di questo 9 ottobre. Tra poco il collegamento con il paese umbro, come dicevamo, protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo la canzone dedicata a Genova, in questo caso scelta per noi da Ever Orman, Paolo Conte, Genova per noi.
ma quella faccia un po' così, quelle espressioni un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quelle espressioni un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.
E dalla Genova di Paolo Conte siamo pronti a scoprire il paese protagonista, la cittadina protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Vi avevo accennato, andiamo in Umbria, andiamo per l'esattezza in provincia di Perugia e andiamo ancor più con esattezza a Trevi. Trevi che molti degli ascoltatori conosceranno per questa particolare posizione sul colle, un pendio in cui proprio il paese pian piano scende giù. Ce lo descriverà tra pochissimo il nostro ospite, che naturalmente comincerà a parlarci con dell'evento che tra qualche giorno Trevi sarà ospiterà, in particolare, ripeto, l'avevo già accennato, domenica 18 ottobre. E allora, per capire cosa accadrà fra una decina di giorni a Trevi e quello che naturalmente c'è da fare di bello, di interessante sia a Trevi sia nei dintorni, abbiamo il piacere di avere un qualificato ospite, vale a dire l'assessore alla cultura, al turismo e alla promozione integrata del comune di Trevi, Valentino Brizzi. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, assessore.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie della sua disponibilità. E allora, dicevo ai nostri ascoltatori che in particolare da Roma avranno così modo di prepararsi per raggiungervi fra una decina di giorni. Ho detto bene, il 18 ottobre. E che cosa accade il 18 ottobre a Trevi, assessore?
Sì, è proprio così. Intanto è una data fissa, nel senso che questo evento, questa manifestazione si svolge ogni terza domenica di ottobre, che quest'anno appunto cade il giorno 18. Parliamo della mostra del sedano del sedano nero di Trevi e della salsiccia, che intanto è una grande festa di piazza e di popolo, e consiste nell'allestimento della piazza centrale della nostra città con degli stand in cui vengono esposti dai nostri produttori locali il meglio della loro produzione di Sedano Nero, che poi riceverà appunto un premio per quanto riguarda il migliore, il più grande, il più bello, il più bianco dei sedani neri. Poi spiegheremo
esatto,
perché
certo.
Il sedano nero invece è il sedano che è più bianco degli altri. E poi c'è l'allestimento di grandi bracieri, di grandi foconi in cui vengono cotte le nostre rinomate salsicce e mangiate in mezzo al pane fresco e tutto condito per chi lo vuole dal nostro extravergine di oliva.
Ecco, tutto questo il 18 ottobre, a partire da che ora è il caso di arrivare a Trevi?
Dalla prima mattina, tenendo conto dell'opportunità di essere in città, soprattutto se prosegue questa splendida stagione, questa magnifica ottobrata che è un pochino il contorno che aggiunge del valore
certo. Anche
da un punto di vista paesaggistico agli eventi che si svolgono in questo mese.
E poi si sviluppa per l'intera giornata?
Per l'intera giornata fino alla sera, fino al tardo pomeriggio, con un interessante concerto che riguarda una riscoperta di testi medievali, le Cantigas de Santa Maria, che sicuramente gli ascoltatori conosceranno.
Ecco, e questo concerto avviene sempre nella piazza principale o nelle vicinanze?
Il concerto avviene nelle vicinanze, all'interno della chiesa di San Francesco, che è proprio a due passi dalla nostra piazza.
È perfetto, e poi tra l'altro anche qui torneremo a parlare proprio delle bellezze da visitare a Trevi e magari anche nei dintorni, però a questo punto effettivamente la curiosità l'abbiamo, perché le salsicce più o meno sappiamo cosa sono, naturalmente quelle di Trevi sono particolarmente rinomate, però quando si parla di sedano nero, in più lei ha detto il più bianco, a questo punto dobbiamo capirci qualche cosa.
Sì, è vero.
Prego.
Dunque, la ragione è questa. Intanto il sedano nero è una cultivar che presenta delle caratterizzazioni genetiche che la distinguono da qualsiasi altro tipo di sedano comune che si possa trovare dal fruttivendolo. È caratterizzato tra l'altro non solo dal colore, che è di un verde bottiglia particolarmente intenso, che insomma un pochino esagerando è stato chiamato nero, ma da un sapore particolarmente intenso, dall'assenza di quei fastidiosi fili che si creano spezzando le coste e da una intensità di gusto che lo distingue assolutamente da ogni altro tipo, tanto che da 2 anni è stato riconosciuto come presidio slow food.
Ecco, però lei diceva che il miglior sedano nero è quello più bianco.
Più bianco perché per evitare per andare un pochino incontro, diciamo, ai gusti dei consumatori, che sappiamo che qualche volta si fanno orientare anche dall'aspetto esteriore del prodotto,
certo.
È invalsa, ma fa parte delle tecniche tradizionali di produzione di questo ortaggio, lo sbiancamento artificiale, cioè non è un sedano autosbiancante, ma è un sedano che viene schiarito, diciamo, nella colorazione, rinzaffandolo con terra per la sua intera altezza quando ancora si trova in coltivazione, in maniera tale che insomma avviene una minore produzione di clorofilla e quindi uno sbiancamento naturale.
Ecco, quindi
questo comporta tra l'altro una particolare laboriosità delle tecniche di lavorazione, e c'è anche una tradizione che vuole che il miglior sedano, il più bianco e il più grande, debba essere quello messo a dimora la sera del Venerdì Santo, possibilmente con un bastone fatto in legno di olmo, e quindi c'è davvero una autentica cultura su questo tipo di produzione che, dicevo, è possibile trovare soltanto nel nostro territorio e soltanto per questo limitato periodo dell'anno e soltanto in un pezzettino particolarmente piccolo della nostra piana che si chiama Canapine.
Ecco, ma quanti sono quindi i produttori, coltivatori, produttori di sedano nel territorio di Trevi? Sono tanti, pochi?
I produttori che aderiscono al protocollo, perché poi c'è una specie di disciplinare che l'amministrazione ha chiesto di sottoscrivere dai produttori, sono 8.
Ecco, quindi tanto più, visto come ha ricordato prima, che adesso c'è stato anche un riconoscimento ulteriore, naturalmente bisogna attenersi poi alle regole per poter rientrare in coloro che fanno le cose nella maniera più adeguata. Quindi abbiamo scoperto, e devo dire è stato molto chiaro, Assessore, nella spiegazione del perché sedano nero, perché il più bianco è il più, diciamo così, a questo punto premiato, e il modo in cui ci si arriva. Quindi questo questo per quanto riguarda la giornata del 18 ottobre, la terza domenica di ottobre, in ogni caso ogni anno, e in questo caso ripeto il 18 ottobre. Al di là di questo importante avvenimento, vogliamo in maniera più sintetica ricordare magari altri due, tre appuntamenti importanti per la comunità di Trevi durante l'anno?
Sì, tanto per, proprio per vicinanza anche di calendario, in maniera che magari chi avesse interesse a far visita a Trevi il giorno della sagra può cogliere l'occasione per restare e cogliere così altre opportunità. La proposta centrale, che era quella della mostra del mercato del Sedano e della sagra della salsiccia, si è con il tempo arricchita. A questa proposta, che risale agli anni 60, ai primi anni 60, si è aggiunta proprio un calendario, una serie di proposte che durano per l'intero mese di ottobre. La più importante è quella che sta intorno alla disputa del Palio dei Terzieri, che è una forma di rievocazione storica che si rifà a un episodio realmente accaduto in città nel 1200 e che consiste in una gara, diciamo, che viene svolta da partecipanti in costume del 1200. Dall'apertura di taverne per tutte le sere del mese di ottobre, in cui è possibile degustare le nostre eccellenze agroalimentari e piatti ispirati, diciamo, a cucine medievali, e varie rievocazioni che stanno appunto sul tema della manifestazione storica. A me piace interessare, ma non so se anticipo qualche tema, piace a questo proposito ricordare un concerto che si svolgerà venerdì 23 ottobre, quindi fuori dalla mostra del
Salsiccia,
che riguarda un concerto di musica organistica all'interno della chiesa di San Francesco, che verrà eseguito sull'organo murario del 1509 che si trova all'interno di questa chiesa, che ha un particolare valore perché intanto è uno dei più antichi non solo d'Italia e quindi del mondo, ma ha la caratteristica di conservare praticamente intatto il nucleo originario delle canne. L'inaugurazione di questo strumento è certificata da documenti d'archivi la notte di Natale del 1509, appunto. Quest'anno festeggia il 500esimo,
certo.
E abbiamo voluto collegare a questo straordinario evento una serie di una rassegna di musica organistica che inizia il 23 ottobre e finisce il 27 dicembre di quest'anno.
No, ha fatto molto bene, anche perché così ha anticipato un elemento importante. Noi naturalmente siamo sempre curiosi di sapere cosa c'è di interessante da fare e da vedere anche all'interno del paese, quindi conosciamo così il fatto che andare all'interno della chiesa di San Francesco può prevedere anche questa importante visita all'organo. E ha fatto bene a ricordare anche le giornate che inizieranno il 23 ottobre con i concerti. Una domanda molto breve: il palio invece quando è previsto?
Il palio, la disputa, la gara, sì, diciamo, si è svolta domenica 4 ottobre.
Ecco, si è svolta domenica 4 ottobre, quindi questo è all'interno dei festeggiamenti del Sedano, della mostra, diciamo, nell'avvicinamento della mostra del Sedano Nero, e quindi ce l'appuntiamo anche per l'anno prossimo.
Sì,
invece arrivando... Prego.
Ancora la possibilità, si concludono le manifestazioni dell'ottobre con le scene di vita medievale, che invece si debbono ancora svolgere la sera di sabato 24 e il pomeriggio di domenica 25 ottobre.
In effetti,
e
questo...
poi come non ricordare anche gli eventi e le manifestazioni che noi dedichiamo ai buon gustai, con gli abbinamenti tra il nostro famoso olio extravergine di oliva e i prodotti presidiati Slow Food. Gli eventi sono quelli di Festival, i due giorni che si svolgeranno il 7 e l'8 novembre prossimo. Pic e Nick, che invece guarda di più ai prodotti dell'eccellenza orticola, le verdure, i prodotti dell'orto, appunto delle canapine, che sono, come ricordavo, quelle piccole zone ortive che si trovano sulle sponde del fiume Clitun, non nella zona planiziale, e che invece si svolge nella tarda primavera, diciamo, di ogni anno. E poi le proposte musicali durante l'estate, con delle rassegne che hanno portato a Trevi musicisti del calibro di Scott Henderson, di Rabia Bucalil, Trilo Gurtu, Omar Sosa, Mike Stern, Peter Erskine e molti altri.
Beh, quindi appuntamenti importanti, abbiamo un po' sforato nei tempi, ma adesso recuperiamo in ogni caso, perché due parole su come si presenta Trevi e quali sono le cose principali da non perdere venendo a trovarvi, dobbiamo pur dirle. Quindi, assessore, a lei il compito di essere sintetico, ma nello stesso tempo esaustivo.
Ci provo. Dunque, Dunque, Trevi intanto è facilissimo da individuare perché sorge proprio su quello che era il vecchio, fino a qualche anno fa, tracciato della strada Flaminia, quindi soprattutto i cittadini di Roma e comunque del Lazio che diciamo erano diretti verso il nord, necessariamente per un tratto, quello che va tra Spoleto e Foligno, passavano proprio sotto Trevi, e si distingue per questa forma conica che lo fa notare da grande distanza, insomma, che attrae inevitabilmente l'attenzione. È una cittadina di origini antichissime, preromana, fu luogo di insediamento degli antichi abitanti umbri e poi via via sviluppi urbanistici romani, poi medievali, poi rinascimentali fino alla forma attuale. È uno dei borghi più belli d'Italia, è bandiera arancione del Touring Club dal 2007, appartiene al circuito delle città slow, quindi la proposta di viaggio che Trevi fa ai visitatori è quello di una riscoperta di un luogo davvero autentico, un pochino magari fuori dalle grandi mete turistiche, ma dove si può vivere un'esperienza reale.
Una domanda secca per soprattutto per i romani: c'è un collegamento tra la Fontana di Trevi e Trevi?
No, nessun collegamento, ecco. Nemmeno da un punto di vista etimologico. No, ecco. No, Trevi probabilmente deriva da un vecchio toponimo che indicava un luogo di particolare interesse nella lingua umbra.
Ecco, no, così abbiamo sicuramente tolto una curiosità ad alcuni che magari se lo saranno posti come dubbio. Abbiamo ricordato proprio rapidamente, lei ha ricordato l'olio extravergine, abbiamo ricordato ricordato il sedano nero, le salsicce. Vogliamo aggiungere qualche cosina sui piatti tipici proprio rapidamente?
Assolutamente, partendo dall'eccellente tartufo che si produce anche nel nostro territorio, e poi ci sono i caci, ci sono le vivande, le carni, la chianina, i salumi, ci sono la preparazione, un particolare modo di cucinare il sedano nero di Trevi, torno là, ma perché è un pochino il nostro fiore all'occhiello, insomma, della proposta gastronomica, con un ripieno di carne e la gratinatura al forno che vale, credo, davvero solo un pomeriggio passato a Trevi.
Ecco, quindi per passare questo pomeriggio che strada occorre fare per arrivare in particolare da Roma?
Da Roma la Flaminia, senz'altro, fino a Orte, e poi la Somma che porta a Spoleto con direzione Perugia, in posizione assolutamente intermedia tra Spoleto e Foligno c'è Trevi, a poco più di 140 km da Roma.
E poi, come diceva l'assessore, non è certo difficile individuarlo. Un'ultima domanda, assessore, un numero telefonico di riferimento per chi magari volesse maggiori informazioni?
Per chi volesse maggiori informazioni e magari ha dimestichezza con internet, suggerirei www.treviturismo.it. I numeri telefonici di riferimento sono 0742 33 22 69, che è l'ufficio turismo della città, oppure 0742 33 22 22, che è l'ufficio cultura.
E io ripeto proprio i telefoni: 0742 è il prefisso, 33 22 69, oppure 33 22 22, tra l'altro anche molto semplice da ricordare. Allora, un augurio naturalmente a tutti gli abitanti. Quanti sono gli abitanti di Trevi?
8.000 nel comune, poco più di 1.000 nel borgo.
Ecco, e si chiamano
Trevani.
Trevani. Allora, tutti gli 8.000 e più, insomma, tutti quanti, Trevani, tutti compresi, un augurio di una buona festa, naturalmente, del sedano nero e della salsiccia. Io ringrazio moltissimo Valentino Brizzi, assessore alla cultura, turismo e promozione integrata del comune di Trevi. Naturalmente, anche a lei auguro una felice festa e anche a tutti, per tutti gli altri avvenimenti che ha ricordato. Grazie ancora, assessore.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!